Arrivati al quindicesimo canto dell'Inferno, ci siamo resi conto che Dante è riuscito a non stancarci. Anzi, il suo linguaggio ancora oggi incantevole si è insinuato nelle nostre conversazioni. Qui nel quindicesimo canto, Virgilio e Dante incontrano una schiera di sodomiti che, violenti contro la natura, camminano sotto una pioggia di fiamme. Uno di questi riconosce Dante, è Brunetto Latini, noto letterato fiorentino del tempo della giovinezza di Dante. Brunetto, più che un dannato, sembra un pentito. I suoi meriti sono enormi, ma non abbastanza per la salvezza eterna. Ma siamo sicuri che per essere eterni si debba per forza essere innocenti e che non sia la cattiva fama a rendere più immortali della gloria?
Ora s'emporta l'onde d'un rimargini e il fumo del ruscel di sopra adugge, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini, quali i fiamminghi tra guizzante e brugia, temendo il fiotto che inver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia, e quale i padovan lungo la brenta per difender lor ville e lor castelli, anziché la chiarentana il caldo senta, a tale immagine eran fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Già eravam dalla selva rimossi tanto, ch'io non avrei visto dov'era, perch'io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardar uno altro sotto nova luna. Essi ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio Sartor fa nella cruna. Così, adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual meraviglia!» E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia, risposi: «Siete voi qui, ser Brunetto?» E quelli: «Oh figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia?» Io dissi lui: «Quanto posso, ben prego, e se volete che con voi m'asseggia, farò, se piace a costui che vo seco.» «Oh figliuol», disse, «qual di questa greggia s'arresta punto? Giace poi 100 anni senza arrostarsi quando il fuoco li feggia. Però va oltre, io ti verrò a panni e poi rigiugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni.» Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea, com'om che reverente vada. e cominciò. Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo di qua giù ti mena. E chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra, in la vita serena, risposi lui, mi smarrii in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle, questi m'apparse, tornand'io in quella, e reducemi a ca per questo calle. Ed egli a me, se tu segui tua stella, non puoi fallire al glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera a conforto. Ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole a Pantico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per lo tuo benfar nemico. Ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai lor costumi fa che tu ti forbi, la loro tua fortuna tanto onor ti serva, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Accian le bestie fiesolane strame di lor medesme, e non tocchin la pianta s'alcuna surge ancor in lor letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, risposi lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che la mente m'è fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora m'insegnavate come l'om s'eterna. E quant'io l'abbia in grado, mentr'io vivo, convien che nella mia lingua si cerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo, a donna che saprà sa lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, perché mia coscienza non mi garra, ch'a la fortuna come vuol son presto. Non è nova agli orecchi miei tale arra, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla dota destra si volse indietro e riguardommi, poi disse, bene ascolta chi la nota. Né pertanto di men parlando vommi con ser brunetto, e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto sono. Insomma, sappie che tutti i furterci e letterati grandi e di gran fama d'un peccato medesmo al mondo lerci. Rishan sen va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anco vedervi s'avessi avuto di tal tigna brama. Colui potei che dal servo de servi fu trasmutato d'arno in battiglione, dove lasciò li mal protesi nervi. Di più direi, mal venire e il sermone più lungo esser non può, però chi veggio insurger novo fumo del sabbione. Gente vien con la quale esser non veggio, sieti raccomandato il mio tesoro, nel qual io vivo ancora e più non peggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde.
Mentre già Dante ode il rimbombo del fiume che precipita nel cerchio seguente, siamo nel canto sedicesimo, altre tre anime bruciacchiate e dipelate dal fuoco gli si avvicinano correndo e lo supplicano di fermarsi a parlare con loro. Sono tre grandi fiorentini delle generazioni passate, di quelli che Dante ammira come farinata, perché operarono per la grandezza di Firenze. Virgilio esorta Dante ad esaudirli, e quando Dante sa che essi sono Guido Guerra, Teghiaio Aldobrandi e Jacopo Rusticucci, vorrebbe gettarsi ad abbracciarli se il timore del fuoco non lo trattenesse. L'affetto che sente per loro è più impetuoso e fiero di quello per Brunetti, che pur aveva, a differenza di questi, conosciuto familiarmente. Ed ecco che all'incontro umano dei tre concittadini segue un incontro meraviglioso e mostruoso. Dalle tenebre dell'abisso viene su lentamente nell'aria, come tuffatore che nuotando riguadagni la superficie dell'acqua, un mostro immane, Gerione, custode del cerchio dei frodolenti.
Via il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo. quando tre ombre insieme si partirono, correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venien ver noi e ciascun gridava:
«Sostati tu, call'abito ne sembri essere alcun di nostra terra brava! Ahimè, che piaghe vidi nei lor membri, recenti e vecchie, dalle fiamme incese, ancor men duol, purch'io me ne rimembri. Alle lor grida il mio dottor s'attese, volse il viso per me e disse: aspetta, a costoro si vuol esser cortese, e se non fosse il fuoco che saetta la natura del loco, gli dicerei che meglio stesse a te che a lor la fretta».
Ricominciar come noi restammo ei l'antico verso, e quando a noi fur giunti fenno una rota di sé tutti e tre, qual sognano i campioni far nudi e unti, avvisando lor presa e lor vantaggio prima che sien tra lor battuti e punti, e sì rotando ciascuno il visaggio drizzava a me, sì che in contrario il collo faceva i piè continuo viaggio. E se miseria questo loco sollo rende in dispetto noi e nostro preghi, cominciò l'uno, e il tinto aspetto e brollo la fama nostra il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei, che vivi piedi così sicuro per l'inferno freghi. Questi l'orme di cui pestar mi vedi, tutto che nudo e dipelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada, Guido Guerra ebbe nome, ed in sua vita fece col senno assai e con la spada. L'altro appresso me l'arena trita e tegghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovria esser gradita, e io che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui, e certo la fiera moglie più ch'altro mi noce. Si fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto, ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia, che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Poi cominciai, non dispetto, ma doglia, la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia, tosto che questo mio signor mi disse parole, per le quali io mi pensai che, qual voi siete, tal gente venisse, di vostra terra sono,
e sempre mai l'ovra di voi, e li onorati in nomi, con affezion ritrassi ed ascoltai. Lascio l'Ofele e vo per dolci pomi promessi a me per lo verace duca, ma infino al centro pria con 20 tomi.
Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te luca, cortesia e valor in sé dimora nella nostra città, sì come sole, o se del tutto se ne gita fora. E Guglielmo Borsiere, il qual si dole con noi per poco, e va là coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. La gente nova e subiti guadagni, orgoglio e dismisura ingenerata, violenza in te, sì che tu già te piagni, così gridai con la faccia levata, e i tre che in ciò inteser per risposta guardar l'un l'altro come al ver si guata. Se l'altre volte si poco ti costa, risposer tutti, il satisfare altrui felice te, se si parli a tua posta. Però se campi questi luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle. Indi rupper la rota e a fuggirsi ali sembiar le gambe loro snelle. Un a me non saria possuto dirsi tosto così come furono spariti, perché al maestro parve di partirsi. Io lo seguiva e poco eravam miti, che il suon dell'acqua n'era sì vicino che per parlar saremmo appena uditi. Come quel fiume da proprio cammino prima da Monte Veso in ver Levante, dalla sinistra costa d'Appennino che si chiama Acqua Queta Suso, avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome vagante rimbomba là sovra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad una scesa ove dovea per mille esser recetto, così giù d'una ripa discoscesa trovammo risuonar quell'acqua tinta, sì che in poco ora ovria l'orecchia offesa. Io avea una corda intorno cinta e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta, siccome il duca m'avea comandato porsi da lui aggroppata e ravvolta, ond'ei si volse in ver lo destro lato e alquanto di lunge dalla sponda la gittò giuso in quell'alto burrato. Eppur convien che novità risponda, dicea tra me medesimo al nuovo cenno che il maestro con l'occhio si seconda. Ahi,
quanto cauti gli uomini esser venno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. E disse a me:
tosto verria di sopra ciò ch'io attendo e che il tuo pensier sogna, tosto conven dal tuo viso si scovra. Sempre a quel ver c'ha faccia di menzogna, dell'uom chiuder le labbra finché il pote, però che senza colpa la vergogna. Ma qui tacer non posso, e per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, se elle non sien di lunga grazia, vote, chi vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, meravigliosa ad ogni cor sicuro, siccome torna colui che va giuso talora a solver l'ancora ch'aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, che il su si stende ed a pie si rattrappa.
La linea di produzione d'arte ha realizzato questo programma con la preziosa collaborazione di Paolo De Malincor. Gilberto Quattrocchio e Patrizia Prodan, ai quali farà sempre piacere sapere che vi siate lasciati intrattenere, vi salutano sugli 88 e 300 e vi augurano buon ascolto su Radio Studio 1. Nel 17° canto dell'Inferno incontriamo Gerione, il demonio della frode, drago alato dalla faccia benevola di uomo e corpo di serpente piumato, con la coda di scorpione. Virgilio si accosta a Gerione per chiedergli di portarli in groppa giù nell'ottavo cerchio, e Dante, per la prima volta solo, scruta in silenzio i dannati di usura, ciascuno con al collo una borsa con lo stemma di famiglia.
Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Sì, cominciò lo mio duca a parlarmi e accennolle che venisse a Proda vicino al fin de passeggiati marmi. E quella sozza imagine di froda sen venne ed arrivò la testa e il busto, ma sulla riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, ed un serpente tutto l'altro fusto, due branche avea pilose infin l'ascelle, lo dosso e il petto e ambedue le coste dipinti avea di nodi e di rotelle, con più color sommesse e sopraposte. Non fer mai drappi tartari né turchi, né fuor tai tele per aragne imposte. Come talvolta stanno a riva i burchi, che parte sono in acqua e parte in terra, e come là tra li tedeschi lurchi lo bivero s'assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si stava sull'orlo che è di pietra il sabbion serra. Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la venenosa forca che a guisa di scorpion la punta armava. Lo duca disse: or conven che si torca la nostra via un poco insino a quella bestia malvagia che colà si corca. Però scendemmo alla destra mammella e 10 passi femmo in su lo stremo per ben cessar la rena e la fiammella. E quando noi a lei venuti semo, poco più oltre veggio in su la rena gente seder propinqua al luogo scemo. Quivi il maestro, accio che tutta piena esperienza desto giron porti, mi disse: va e vedi la lor mena, li tuoi ragionamenti sien là corti, mentre che torni parlerò con questa che ne conceda i suoi omeri porti. Così ancor su per la strema testa di quel 7° cerchio tutto solo andai, dove sedea la gente mesta. Per gli occhi fora scoppiava lor duolo, di qua di là soccorrien con le mani, quando a vapori e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di state i cani, or col ceffo or col piè, quando son morsi o da pulci o da mosche o da tafani, poiché nel viso a certi gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcun. Ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca, che avea certo colore e certo segno, e quindi par che il loro occhio si pasca. Ecco mio, riguardando tra lor regno, in una borsa gialla vidi azzurro che d'un leone avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, vidine un'altra come sangue rossa,
mostrando un'oca bianca più che burro. E un che d'una scrofa azzurra e grossa segnato avea lo suo sacchetto bianco, mi disse:
che fai tu in questa fossa? Or te va, e perché se vivo anco, sappie che il mio vice invitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentini son padovano, spesse fiate m'intronan gli orecchi, ridando: vegna il cavalier sovrano che recherà la tasca coi tre becchi!
Qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua come bue che il naso lecchi, e io, temendo nol più star crucciasse lui che di poco star m'avea ammonito, tornami indietro dall'anime lasse, trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale, e disse a me:
or si è forte e ardito, omai si scende per si fatte scale, monta dinanzi chi voglio esser mezzo, sì che la coda non possa far male.
Qual è colui che si presso ha al riprezzo della quartana, c'ha già l'unghie smorte e triema tutto pur guardando il rezzo, tal divennio alle parole porte, ma vergogna mi fe le sue minacce che innanzi a buon signor fa servo forte. I m'assettai in su quelle spallacce, sì volli dir, ma la voce non venne com'io credetti: fa che tu m'abbracce! Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne ad altro forse, tosto chi montai con le braccia m'avvinse e mi sostenne, e disse:
Gerion, muoviti omai le rote larghe e lo scendersi a poco, pensa alla nuova soma che tu hai.
Come la navicella esce di loco, indietro, indietro, sì quindi si tolse, e poi ch'al tutto si sentì a gioco. Là, per il petto, la coda rivolse, e quella tesa come anguilla mosse, e con le branche l'aere a sé raccolse. Maggior paura non credio che fosse quando Feton abbandonò i freni, perché il ciel come pare ancor si cosse, né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui: ma la vita tieni! Che fu la mia quando vidi chi era nell'aere d'ogni parte, e vidi spenta ogni veduta fuor che della fera. Ella sen va notando lenta lenta, rota e discende, ma non me n'accorgo se non ch'al viso e di sotto mi venta. Io sentia già dalla man destra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporgo. Allor fui io più timido allo scroscio, però chi vidi i fuochi e sentì i pianti, ond'io tremando tutto mi raccoscio. E vidi poi che non vedea davanti lo scendere e il girar per li gran mali che s'appressavan da diversi canti, e come il falcon che è stato assai sull'ali, che senza veder logoro o uccello fa dire al falconiere: o me, tu cali! Discende l'asso onde si mosse snello per 100 rote, e da lunge si pone dal suo maestro disdegnoso e fello. Così ne puose al fondo Gerione, al pie della stagliata rocca, e discarcate le nostre persone si dileguò.
come da corda cocca.
Dopo il fulmineo finale del canto precedente, l'inizio del diciottesimo è pacato e descrittivo. L'ottavo cerchio è un immenso anello che nel suo centro sprofonda verso l'ultimo, verso il pozzo in cui termina l'inferno. Questo anello è diviso in 10 fossati concentrici che si chiamano bolge, borse in cui sono racchiuse 10 distinte categorie di frodolenti, di peccatori che usarono la ragione per andare contro ragione. Le pene infernali che finora avevano qualche cosa di grandioso diventano in queste bolge spesso triviali e meschine.
Luogo è in inferno detto Male Bolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque tondo tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo, quale dove per guardia delle mura più e più fossi cingon li castelli, la parte dove son rende figura, tale imagine quivi facean quelli. E come a tai fortezze da lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien che ricidien li argini e fossi infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo della schiena scossi di Gerion trovammoci, e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nova pietà, nuovi tormenti e nuovi frustatori di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori, dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi ma con passi maggiori, come i roman per l'esercito molto l'anno del giubileo su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto,
che da l'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Petro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sezzo tetro, vidi demon cornuti con gran ferze che li battien crudelmente di retro. Ai, come facean lor levar le berze alle prime percosse! Già nessuno le seconde aspettava nelle terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati e io si tosto dissi: di già veder costui non son digiuno, perch'io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette e assentio ch'alquanto indietro gissi, e quel frustato celar si credette bassando il viso, ma poco li valse ch'io dissi: o tu che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, ve ne dico, sei tu caccia nemico, ma che ti mena a si pungenti salse?
Ed elli a me: mal volentier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenir del mondo antico. Io fu colui che la Ghisola bella condussi a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella, e non pur io qui piango bolognese, anzi n'è questo luogo tanto pieno che tante lingue non son ora prese a dicer sipa tra Savena e Reno. E se di ciò vuo fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Così parlando, il percosse un demonio della sua scuriada e disse: via ruffian, qui non son femmine, demonio! Ivi raggiunsi con la scorta mia, poscia con pochi passi divenimmo là uno scoglio della ripa uscia. Assai leggermente quel salimmo, e volti a destra su per la scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là dove il vaneggia di sotto, per dar passo agli sfertati, lo duca disse: attienti e fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, però che son con noi insieme andati. Del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda, e che lo ferza similmente scaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: guarda quel grande che bene, e per dolor non par lagrime spanda, quanto aspetto reale ancor ritiene. Quelli è Iason, che per cuore e per senno i colchi del monton privati fene. Ello passò per l'isola di Lenno, poiché l'ardite femmine spietate tutti li maschi loro a morte dienno. Ivi con segni e con parole ornate Isifile ingannò la giovinetta che prima l'altra avea tutte ingannate. Lasciolla quivi gravida soletta, tal colpa a tal martiro lui condanna, e anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere, e di color che n'han sé assanna. Già eravam là e lo stretto calle con l'argine secondo s'incroccia, e fa di quello ad un altr'arco spalle,
Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolgia e che col muso scuffa, e se medesma con le palme picchia. Le ripe erano grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, e con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì che non ci basta luogo a veder senza montare al dosso dell'arco ove lo scoglio più soprasta. Qui vi venimmo e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privadi farea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo che non parea s'era laico o cherco. Quei mi sgridò: perché se tu si ingordo di riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui: perché se ben ricordo già t'ho veduto coi capelli asciutti e sei Alessio in Terminei da Lucca, pelota d'occhio più che gli altri tutti.
Ed egli allora, battendosi la zucca, qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca:
fa che pingue, mi disse, il viso un poco più avante, sicché la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e ora è in piede stante. Taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse: ho io grazie grandi a potè? Anzi maravigliose. E quinci sian le nostre viste sazie.
La linea di produzione d'arte realizza queste trasmissioni sotto gli auspici delle muse e di chi ci ascolta. L'impasto lirico-musicale è stato possibile grazie alla voce di Paolo De Manincor. Gilberto Quattrocchio e Patrizia Prodan vi salutano dagli 88 e 300. Radio Studio 1 vi invita a rimanere sintonizzati.